821 34 13.
Radio Tua. Una radio, 100 città. Ogni giorno con oltre 11 milioni di utenti.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme all'interno di Punto Biancorosso, la vostra striscia quotidiana tutti i giorni dalle 18 a tenervi compagnia, e dopo aver peregrinato per mari e per monti torna a trovarci il nostro Cristian Camilletti.
Hai visto Stefano, siamo qua questa sera, mi mancava troppo questo studio e alla fine ho ceduto.
Ma di la verità, tutto questo perché ieri ho detto che ti sei fatto ben 2, 3, 4 settimane di ferie.
Sì, magari, quest'anno le ferie mi sa tanto che andranno a farsi benedire, tanto per dircela papale dietro questa cosa del Covid-19. Purtroppo credo che non sarò l'unico a dover rinunciare alle ferie, e purtroppo è un anno un po' così, e quindi dobbiamo un po' accettare per forza quello che sta accadendo, e quindi ci dobbiamo adeguare ai tempi, sperando naturalmente che poi il tutto possa finire nel più breve tempo possibile, anche se penso e purtroppo credo che ci sarà ancora un po' da attendere prima di tornare liberi in giro per le strade, a muoverci liberamente come eravamo abituati fino a qualche tempo fa. Adesso stiamo vivendo una vita probabilmente che non è la nostra, non è di nessuno in questo momento. Però, come dicevo, dobbiamo purtroppo adeguarci ai tempi. È una guerra senza bombe in questo momento, una guerra senza armi, è una guerra che noi non possiamo vedere, perché lo sappiamo, parliamo di un virus, il virus non si vede, però lo senti se ti arriva, se lo prendi lo senti, e lo senti e come. Quindi io naturalmente invito ancora una volta, già che ci sono, a rinnovare a tutti i nostri radioascoltatori e ai tifosi biancorossi di rimanere a casa. So che è difficile perché siamo nella quinta settimana, ho perso anche il conto onestamente, e lo so che è difficile, è difficilissimo rimanere dentro le mura di casa, poi soprattutto adesso che iniziano le belle giornate, comincia un clima gradevole, però purtroppo ragazzi state a casa perché è meglio per voi, è meglio per chi vi sta vicino, è meglio per tutti, insomma, in questo momento ci tenevo insomma a dire questo. Sembra una banalità, però Stefano è così, insomma.
Sì, sono raccomandazioni che ormai dovrebbero essere entrate nel quotidiano, e poi dovranno essere applicate più avanti, cioè nella questa famosa fase 2 che tutti quanti stiamo aspettando. La fase 2 dovrà abituarci, dicevamo ieri con Peppe Gallozzi, lui che bazzica Milano frequentemente, dice vabbè, noi prendevamo in giro i giapponesi quando li vedevamo con le mascherine.
Me lo ricordo a gennaio quando giravamo per le nostre trasferte, parlando, lui diceva a Milano stanno girando i cinesi con le mascherine, effettivamente questa cosa fa un po' ridere, fa un po' sorridere, e invece poi alla fine avevano ragione loro.
E invece dovremo abituarci, anche noi dovremo girare con la mascherina e con i guanti per un bel po', anche perché insomma i dati adesso, in questo momento c'è Bertolaso che sta tenendo la sua conferenza stampa, poi più avanti gli daremo il dato aggiornato, però i dati continuano a essere diciamo parziali, no? Diciamo anche parziali, perché alla fine se uno ci pensa non è stato fatto il tampone a tutta la popolazione, ma i tamponi sono pur sempre esigui rispetto al numero degli abitanti, quindi insomma è un dato un po' particolare.
Assolutamente.
Non è quello che ha fatto la Corea, insomma, la Corea no, l'ha fatta tutti, e certo, a un certo punto sì, da una parte quelli
io
infetti,
ti dirò,
dall'altra parte
io ti
quelli
dirò
no,
che sono di questa linea, sinceramente, cioè, fare il tampone a tappeto a tutti quanti, passare se necessario casa per casa e verificare con il tampone se sei positivo o meno. E
il tampone non lo facciamo neanche a chi ha la febbre dentro
casa.
No,
ma
dai,
io guarda, posso portare questo che ho vissuto in casa praticamente. Io ho avuto uno zio, lo posso dire tranquillamente, che dopo 25 giorni di ospedale, era positivo al Covid-19, è tornato a casa da qualche giorno, fortunatamente adesso sta bene, con 8 kg in meno, però sta bene. E guarda, posso dirvi che fino a quando non ha iniziato con la polmonite, dopo 10 giorni praticamente a 39 di febbre, nessuno, anche su sollecito del medico curante, di andare a casa a fare il tampone, nessuno è andato a casa a fare il tampone. Fino a quando poi, tra mille, diciamo, peripezie, nel momento in cui stava peggio, sono andato a prenderlo a casa, e allora sì, una volta portato all'ospedale praticamente glielo hanno fatto il tampone ed era positivo, ma erano sintomi che già erano evidenti di positività al Covid-19. Poi è chiaro che uno spera sempre che non lo sia, però sai, quando vai avanti 10 giorni a 39 di febbre è chiaro che poi qualcosa di strano sotto c'è, quindi, e in questo momento,
e nella disgrazia, insomma,
è stato molto fortunato
che gliel'hanno fatto il tampone.
Certo, è stato fortunato, ma perché già era arrivato al momento, diciamo, limite, proprio che dopo la febbre era sfociato con la polmonite, e è fortunato che adesso la può raccontare, appunto, dopo 25 giorni di ospedale, quindi è tornata a casa, quindi proprio per quello che è a testimonianza di quanto stavi dicendo anche tu. Però,
intanto, da quello che ho capito, poco meno di 600 decessi oggi, insomma, il numero è sempre alto.
Io al momento ho i numeri addirittura a livello mondiale, che non credo che sia aggiornato per quanto riguarda adesso le ultime che sono state dette, però possiamo dire che nel mondo sono stati superati 2 milioni di casi e 128.071 decessi. Insomma, non pochi, non pochi, no. E aumenteranno questi numeri, purtroppo aumenteranno.
Sì.
Aumenteranno, sì.
Allora, intanto andiamo avanti. C'è un bel messaggio che ricorda Alessio. Ciao Alessio Abram. Dice la comunità per la comunità. Ritorniamo a parlare di calcio e non solo di calcio. Da sempre, come Ancona Respet, abbiamo gridato ai 420 che il calcio non è solo quello che si vede all'interno del rettangolo verde. Ora ci resta oggi cosa ci resta oggi del nostro amato sport, che è obbligato a stare lontano dal suo habitat naturale. Ci restano i valori che abbiamo acquisito uno a fianco all'altro nei campi, l'importanza di un gruppo che valorizzi ogni persona che ne fa parte. Ci resta la nostra comunità costruita nei quartieri popolari, dove gli altri non vedevano niente, per cui valeva la pena perdere tempo. Da più di una settimana, partita dalla nostra dirigenza, attiva nelle brigate volontarie per le emergenze insieme allo spazio comune Eval, con la consegna di beni primari alle persone in difficoltà. Ci scuseranno gli integralisti del gioco, ma noi vediamo troppe somiglianze tra quello che facevamo sul campo e quello che stiamo facendo ora, per non scendere in campo anche questa volta. Per fortuna non siamo gli unici affezionati del pallone ad aver notato la somiglianza. Dopo neanche un giorno di consegne siamo stati contattati dai ragazzi della Curva Nord Ancona, che si sono immediatamente uniti a noi, e da un po' di giorni si è attivata anche un'asta benefica di tifosi biancorossi per permetterci di fare la spesa a chi letteralmente non ha più da mangiare per colpa di questo virus e di questo sistema. Forse allora non siamo solo noi a pensare che il calcio non si limiti a allenamento e partite. Vorremmo ringraziare veramente con il cuore tutto il mondo biancorosso che si sta mobilitando insieme a noi. Un ringraziamento speciale ovviamente va ai ragazzi della Nord, che sono in questo momento una risorsa indispensabile per la nostra città, dimostrando una solidarietà e un'efficienza invidiabili. Sarà l'amore viscerale per la nostra gente, sarà che chi vive in mezzo ai guai, nelle difficoltà, non si tira indietro, sarà che non sopportiamo vedere chi ha poco a perdere anche quello, ma non vogliamo fermarci. Per donare beni potete trovare ogni informazione sul sito www.spaziocomuneeval.it o contattare il numero di cellulare 320 118 17 25 320 118 17 25. Mentre per l'asta benefica potete trovare ogni informazione sui collezionisti dorici per Eval. Da Ancona per Ancona, sempre con la nostra gente. E questo è il messaggio bello che ci è arrivato dagli amici di Ancona Respect.
Che naturalmente noi salutiamo e ringraziamo. per il messaggio da parte di Alessio Abram. Allora Stefano,
siamo pronti per
siamo
il primo
pronti,
break?
Sì, tra poco parleremo, posso già buttar là che avremo con noi la firma della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda come primo ospite di serata. Allora io, ricordando i nostri numeri di contatto, 334 35 20 488 per SMS e WhatsApp, salutiamo anche gli amici del canale 606 del Digitale Terrestre, e a questo punto noi ci fermiamo, andiamo in break pubblicitario, tra poco con Punto Biancorosso saremo nuovamente in diretta.
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, eccoci pronti all'interno di Punto Biancorosso per entrare nel vivo della puntata.
E allora sì, siamo tornati nuovamente quando sono le 18 e 20 minuti, e allora come anticipato prima del break pubblicitario diamo il bentornato a Radio Tua e a Punto Biancorosso alla firma della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Ciao Nicola, ben ritrovato.
Ciao a te, ciao ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Nicola, momento difficile ormai da qualche settimana a questa parte, difficilissimo parlare di calcio, però purtroppo dobbiamo farlo, o per fortuna se vogliamo magari dare una speranza a chi ci ascolta per tentare di tornare tra virgolette un po' alla normalità, se alla normalità riusciremo a tornare nel breve periodo, almeno per quanto riguarda il calcio.
Sì, bisogna essere ottimisti, farsi trovare pronti quando si potrà ripartire, quando ci saranno le condizioni di sicurezza per poter ricominciare l'attività calcistica, però purtroppo temo che i tempi non saranno brevi, ci vorranno dei tempi molto, molto lunghi, magari la Serie A sta cercando di accorciarli per cercare di ripartire e dare così, essere da traino a tutto il resto, però chiaramente scendendo le condizioni saranno nettamente diverse, quindi è un conto della Serie A, il calcio d'elite con tutti gli interessi che muove, ma per quanto riguarda le categorie più basse sarà molto più complicato.
Ecco, quindi partiamo dal basso allora, visto che anche per quello che ci riguarda noi da vicino, quindi i campionati dilettantistici, visto che si parla qua di Ancona, quindi tu mi sembra di capire che sei dell'opinione che molto probabilmente dalla D in giù non si andrà a conclusione dei campionati.
No, nei professionisti penso di sì, nei professionisti si dovrà andare per forza, se no presti il fianco a una serie di ricorsi che la Federcalcio vuole assolutamente evitare, se no andrebbero a ripercuotersi sulle stagioni successive e francamente non ce ne sarebbe bisogno, ecco, diciamo che è logico che se si dovessero annullare i campionati, squadre professionistiche avrebbero tutto il diritto di fare ricorso, però di avere degli strascichi in tribunale sarebbe soltanto deleterio. Quindi meglio evitare, meglio cercare di finire le stagioni, la stagione, portare a compimento le ultime giornate della stagione 2019-2020. Per quanto riguarda i dilettanti, il presidente Sibilli, anche lui, continua a manifestare la volontà di portare a termine queste stagioni, però qui per me è molto più difficile. Chiaramente con i tempi lunghi il rischio è quello di dover andare al prossimo autunno e quindi a vedere se vale la pena di annullare quasi la stagione 2020-2021 o farla traslocare tutta nel 2021 per finire questa. Nei professionisti si potrà arrivare a questa soluzione, nei dilettanti non lo so, nei dilettanti è tutto molto più nebuloso. Nei professionisti almeno la volontà di chiudere i campionati c'è, ecco, ripeto, c'è anche nei dilettanti, però con i tempi così lunghi è molto più complicato.
Anche magari a livello di condizioni, proprio anche a livello strutturale, magari per i dilettanti è un po' più complicata questo discorso, anche perché pensare comunque di fare il proseguo del campionato, per dire l'eccellenza Marche, dove gioca la nostra Anconitana, in questo momento mancavano solamente 7 partite alla conclusione, diciamo, della regular season. Però è complicato pensare di portarla al termine, soprattutto perché siamo arrivati praticamente alla metà di aprile e anche i giocatori magari mentalmente credo abbiano staccato. Ci sono società tipo come la stessa Anconitana che con la voce del presidente Stefano Marconi ha già dichiarato che secondo lui questa stagione termina qua, cioè non c'è motivo di portarla avanti. E poi, come ti dicevo, magari anche a livello strutturale, per quelli che sono i campi, gli impianti dove si va a giocare, è difficile mantenere le condizioni di sicurezza.
No, ma c'è un aspetto che chiarisce la differenza. Cioè, la Serie A sta in piedi grazie ai diritti televisivi. Se riprendono le partite, la gente ripristina gli abbonamenti, le vede in televisione e le televisioni pagano le società che possono svolgere la loro attività. Nei dilettanti invece si sta in piedi grazie ai soldi dei dirigenti, dei presidenti, degli sponsor. E chi in questo momento ha la possibilità ancora di investire nel calcio dilettantistico con le condizioni economiche che ci sono in Italia? E questo è il problema. La Serie A campa con i diritti televisivi, non con i soldi dei presidenti. Certo. E invece nei dilettanti il piccolo sponsor, chi prima metteva i 1000 euro, i 500 euro per sovvenzionare la società, oggi come fa? Questo è un problema, è il problema grosso. Quindi la Serie A può ripartire perché ha le spalle coperte da questo punto di vista, i dilettanti no, i dilettanti io non so quanti presidenti oggi hanno la forza ancora di impegnarsi nel calcio, visto che le loro aziende sono tutte colpite da questa vicenda.
Il discorso legato ai dilettanti secondo te può colpire anche di riflesso la Serie C? Cioè, sappiamo che la Serie C spesso e volentieri ha avuto società con forti problemi economici che tirano avanti, diciamo, molto, molto a forza, perché poi sappiamo quante società a campionati in corso magari non arrivano al termine della stagione a pagare gli stipendi. Ovviamente dietro a questo discorso legato al Covid-19 anche la Serie C ci sarà il rischio concreto che molte società salteranno per aria in estate.
Sì, però chiaramente questo viene in uno scenario che era nettamente migliorato rispetto al passato. Quest'anno non c'erano situazioni di società in difficoltà, non c'erano società penalizzate, non c'erano società, c'è stato il caso del Rieti a inizio stagione, ma è stato poi risolto. voglio dire, non, gli stipendi erano tutti pagati regolarmente, il campionato filava via liscia da questo punto di vista, sembrava un miracolo, certo con dei presidenti costretti a fare dei sacrifici enormi, però che si erano impegnati e li facevano con le nuove regole, con le nuove norme, la mutualità sui giovani, eccetera, bene o male tutti quanti riuscivano a fare campionati regolari. Dopo questa crisi del Covid-19, chiaramente i presidenti sono messi in ginocchio, perché anche loro che faranno fatica a spendere i soldi che si spendevano prima per le società, e quindi si andrà probabilmente a molte società che rinunceranno, faranno fatica a ripartire. Questo sì, però ripeto, avviene in un contesto che era nettamente migliorato rispetto al passato.
Il presidente della FIGC, Gravina, insomma, nelle ultime ore ha rilasciato le dichiarazioni dove praticamente lui dichiara che andranno di pari passo con quelle che sono le decisioni del governo. Nel momento in cui il governo ci darà il via libera, loro sono pronti a ripartire. E poi c'è questa ripartenza, stando a quanto dice Gravina, in tre fasi. Prima la Serie A, poi la Serie B e infine la Serie C. Quindi questa conferma di quanto dicevamo, che comunque i primi, diciamo, i tre campionati professionistici italiani c'è la tendenza a portarli a conclusione. Quando non si sa, perché date fondamentalmente non ce ne sono, è anche difficile la previsione, no?
Sì, sì, è molto difficile, è molto difficile. Servono condizioni di sicurezza. Ripeto, la Serie A troverà, avrà anche la disponibilità per farlo spendendo magari con degli artifici sanitari particolari, costosi, con degli allenamenti particolari, proverà a scendere in campo anche a porte chiuse, pur di tornare in campo e appunto poter ricevere quei diritti televisivi che le consentono di svolgere l'attività e andare avanti, dando anche un segnale, una distrazione alla gente, dando anche un messaggio di ripartenza. Quindi la Serie A lo fa per necessità e anche per spirito così sociale. Però sotto è più difficile, sotto non si potrà avere dei tamponi costanti per i giocatori, non si potrà giocare a porte chiuse perché senza gli incassi le società perdono troppo, quindi sotto bisognerà aspettare molto più tempo, bisognerà aspettare sicuramente l'autunno, dubito che la Serie B e la Serie C possano tornare in campo come i tempi della Serie A, che ripeto, Gravina giustamente ha fissato questa scaletta, però è normale che poi si andrà in là con i tempi, poi ci si accavalerà anche con l'attività internazionale, quindi la Serie A deve stare attenta anche a quello che al calendario europeo, gli europei, la Champions, eccetera, quindi le esigenze sono diverse, però ripeto, i professionisti non vogliono neanche prestarsi a una serie di ricorsi. Pensate al Monza, che ha 20 punti di vantaggio, se questo campionato non viene annullato.
Sarebbe assurdo, davvero. Stesso discorso anche per il Benevento, tra l'altro.
Anche per il Benevento in Serie B, certo, però anche qui, se fai solo una promozione o due promozioni, se cambi il format, quella che la terza promozione, la media, la terza in classifica, si scatenerebbe un ricorso del Frosinone, per esempio. Quindi si vuole evitare tutto questo e cercare di finire questi campionati, ripeto, magari in autunno, e andare poi a comprimere la stagione successiva in meno mesi e con formule più snelle. Quindi magari, che ne so, dico io, rinunciando alla Coppa Italia per un anno, in modo di avere più slot in settimana e fare più turni settimanali, per esempio. Quindi le soluzioni ci sono, però quella di cambiare i format e fare una soluzione raccogliticcia, raffazzonata per finire questa stagione, io mi sento di escludere totalmente.
Allora, diamo qualche messaggio. Gianni Red Bull scrive: annullare i campionati per me è illegale, crea molti più problemi di portarli a termine. O si valida la classifica al momento della sospensione, che mi sembra più logica.
Ognuno può dire la sua opinione, però ripeto, devi comunque rispettare un format, rispettare delle regole. Se violi delle regole, ti presti il fianco a contenziosi in tribunale che rischiano di allungare i tempi in maniera e avere ricaduti anche sul campionato successivo. Quindi è logico che anche una società di dilettanti può fare ricorso se viene annullato il suo campionato. Quindi se si cerca di trovare una soluzione che sia più indolore per tutti.
Poi c'è Piero da Pescara che invece fa questa proposta. Si fa la media punti delle partite del girone di ritorno, si moltiplica per la media per 7, in questo caso lui parla quindi per quanto riguarda il campionato d'eccellenza dell'Ancona, quindi le 7 partite mancanti, che sono le partite appunto rimanenti, e si aggiunge ai punti attuali fatte la mia nuova classifica per le prime due, valgono le promozioni e le ultime due retrocedono. Insomma, lui fa un po' la media punti.
No, ma per carità, le idee sono
tantissime,
ognuno,
qua.
Ognuno ha la sua idea, ma ripeto, cambiare in corsa un format ti presta il fianco a ricorsi che in tribunale ti rischiano anche di far perdere la causa. Quindi la Federcalcio non vuole assolutamente che si aprano le aule, che si giochino campionati in tribunale, meglio che si giochino sul campo, anche se, ripeto, con tempi più allungati.
Assolutamente. Invece, Nicola, io credo che forse la battaglia quella più dura da portare a termine forse è in campo internazionale, perché magari in Italia, vedendo come si evolve la situazione, si può poi arrivare a una soluzione, mentre in campo internazionale magari per terminare sia la Champions che la UEFA diventa molto più complicato mettere un po' tutti i paesi d'accordo.
Sì, perché c'è qualche nazione che si sente in grado di ripartire prima delle altre e quindi potrebbe essere più allenata quando ci sarà la riapertura anche delle coppe europee. Quindi secondo me sarebbe meglio ripartire tutti insieme o quasi, perché non è che in Germania per ripartire oggi, in Spagna fra un mese, in Italia fra un mese e mezzo, in Francia fra due mesi. Cioè, quando poi devi giocare devi essere tutti nelle stesse condizioni. Quindi comunque certo che ogni federazione da questo punto di vista i suoi campionati può farli ripartire quando vuole.
Certo.
Se in Germania sono più bravi di noi, che si sentono più sicuri dal virus e vogliono giocare, beati loro.
Ma secondo te, Nicola, perdonami se ti interrompo, ma secondo te veramente scenderanno in campo in Germania l'8 maggio? Cioè, secondo te ce la fanno? Oppure è una data buttata là a caso?
In Germania si stanno già allenando in condizioni sicuramente diverse, però ripeto, è un rischio enorme. Se un giocatore, certo, dovesse ammalarsi, dovesse riscontrare una positività, che io devo andare a giocare contro quella squadra, io non so la responsabilità chi se la prende. È un rischio troppo grosso, il rischio di contagio è ancora enorme, quindi chi si prende questo rischio si assume una responsabilità enorme.
Assolutamente d'accordo con te. Poi Gianluca scrive: per Nicola Binda anche per la Serie C ci sono poche probabilità di ripresa del campionato. Questo secondo Gianluca.
No, si riprenderà, il campionato verrà portato alla fine. Ripeto, non so quando, piuttosto si giocherà a ottobre, novembre, dicembre, si finisce questo campionato e quello dopo si ricomincia a gennaio. Ma non sarebbe da escludere nemmeno, cioè, tu hai pensato a una cosa: nel 2022 ci saranno i mondiali del Qatar, che si giocheranno a dicembre,
sì,
con campionati che staranno fermi quasi due mesi. Mm-hmm. E quindi si sta ragionando ad alto livello anche la possibilità di finire questi, il campionato, seguitemi, 19-20, finirlo tutto fine 2020.
Sì.
Quindi ottobre, novembre, dicembre. Il campionato 2020-2021 giocarlo da gennaio a dicembre 2021, fermandolo d'estate per gli europei, e il campionato 2021-22 giocarlo tutto da gennaio a dicembre 2022 e poi fermarti a dicembre per fare questo mondiale del Qatar. E poi dal 2022 in poi tornare a regime, cercando di accorciare i tempi, eccetera, eccetera. In tutto questo, siccome molte società saranno costrette a interrompere attività perché non ce la faranno più economicamente, ci sarà anche una riduzione degli organici dei campionati, quindi potremmo avere campionati più snelli, più brevi, più corti, con meno squadre. Quindi è tutta una situazione ancora molto in alto mare, molto imprevedibile, quindi purtroppo dovremmo rassegnarci a stare ancora diversi mesi senza calcio, magari, speriamo, forse con la Serie A, però poi sì, si tornerà a regime, ma ci vorranno anni.
Assolutamente. Mi sembra comunque di capire che c'è un po' l'idea di questo modello alla sudamericana, tanto per intenderci. Sappiamo che i campionati sudamericani vanno da gennaio a dicembre, quindi si tenterà un po' quella lì.
E non è una cosa semplice, anche perché ci sono dei contratti in essere. Certo. I contratti che scadono al 30 giugno dovranno per forza essere allungati di 6 mesi, di un anno e così via, tutti gli altri contratti. Chiaramente così facendo ci saranno, se però non giochi, la legge prevede, a quanto pare, che le società non pagheranno i dipendenti, i loro giocatori, però sono comunque dei professionisti che lavorano e campano con questo. Magari no, Cristiano Ronaldo può anche farne a meno, ma il giocatore Serie C che prende 2.000 euro al mese chiaramente ha bisogno del suo stipendio per campare, e quindi occorre che lo Stato, che sta sostenendo le aziende con degli interventi, sostenga anche il calcio, perché il calcio è fatto da aziende vere e proprie, dei professionisti. Quindi se si sta 6 mesi senza giocare, occorre che lo Stato dia una cassa integrazione, un sostegno economico a quei giocatori o alle fasce più basse che ne hanno bisogno. Quindi è un'opera non semplice, non è una soluzione che si trova con una media punti, è una soluzione che si trova a 360 gradi, molto complessa e molto, molto difficile, però bisogna trovarla.
Certo, assolutamente. Sarà un calcio che comunque cambierà tantissimo, no Nicola? Cioè, noi dovremo ricordarci un calcio prima del Covid-19 e il calcio post Covid-19 cambierà tanto a 360 gradi, anche a livello probabilmente di costi di gestione dei club.
L'auspicio è che in questo periodo drammatico le istituzioni calcistiche abbiano la forza, la brillantezza, la lucidità di ritrovarsi e trovare delle soluzioni per fare una riforma seria, per riformare, ripartire con delle nuove regole, con una nuova struttura, dei nuovi format in maniera più sana ed efficace, che non venga sprecato questo tempo, visto che siamo ai box, approfittiamone per cambiare le gomme, per correggere la carrozzeria e mettere in macchina, in campo, in pista, delle macchine più veloci, più forti, più solide, perché se non si sfrutta questa occasione, cogliamo il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di lavorare per migliorare il calcio, così sarà un calcio diverso, si dovranno trovare delle soluzioni, dal salary cap, tutto quello che volete, a una Serie C con meno squadre, tutto quello che volete. Basta che si trovi una soluzione per ripartire, farsi trovare pronti quando si riparte e che non sia solo una selezione naturale che dica non si iscrivono 30 squadre, ok, ne rimangono solo 30. No, aspetta un attimo, fai in modo che chi rimane abbia delle nuove regole certe per far funzionare meglio il sistema.
Assolutamente d'accordo, sono d'accordo con te Nicola, in questo momento tra virgolette diciamo tragico che stiamo vivendo tutti quanti nel mondo del calcio, deve essere l'occasione d'oro per rivedere un po' i parametri e tornare ad un calcio e a uno sport più sostenibile, che ce n'è veramente bisogno, perché veramente i costi di gestione del calcio sono arrivati veramente a livelli talmente fuori dalla normalità che c'è bisogno di rivedere un po' queste cose che tra l'altro non soltanto nel calcio, perché stiamo vedendo che anche nel mondo del basket e del volley in questi giorni appunto ne stanno parlando di rivedere anche in questo caso un po' i costi dello sport a livello generale.
Sì, perché se si pensa che una volta che è tutto finito, se torna in campo sarà tutto come prima, siamo degli illusi.
Certo.
Il mondo cambierà, non cambierà il calcio, la pallavolo o lo sport, cambierà il mondo. Le aziende faranno fatica come dopo una guerra, e tutti bisogna ricostruire dalle macerie, c'è troppa difficoltà a livello economico, quindi una volta che avremo le garanzie sulla salute, che è la cosa più importante, bisognerà ricostruire a livello economico l'Italia e lo sport di conseguenza, che non potrà andare su un altro binario, lo sport dovrà seguire questa linea e cercare di ripartire, ripeto, con più certezze, con una nuova organizzazione efficace che consenta ancora di farci divertire quando andiamo allo stadio.
C'è questo amico che ti scrive: Binda, non è che alla fine si ricordano dell'Ancona?
Perché no? Cioè, per me sarebbe assurdo dire ok, ripartiamo ancora con la via con la A20, la B20 e la C60. No, ci saranno delle squadre che salteranno per aria. E se si mantiene ancora la CIA 60, ci saranno 20 o 30 posti liberi. Fare 20 o 30 ripescaggi in Italia, le squadre puoi anche trovarle, l'Ancona per esempio è una provincia che se lo meriterebbe, però è inutile pensare a ragionare così. Servirà un calcio con meno squadre professionistiche e un calcio con delle società più forti, solide, e delle piazze appassionate che aiutino i presidenti a reggere il peso economico. Se Ancona, che ha una sua storia molto importante, inutile che ve la spiego, ve lo dica io, avrà questa forza, sicuramente il posto per tornare in alto lo troverà, perché davanti la concorrenza sarà sicuramente limitata.
Assolutamente. Nicola, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, è il piacere di risentirti magari prossimamente, e niente, magari speriamo di sentirci quando la situazione sarà notevolmente migliorata.
Sicuro, speriamo, è sempre un piacere, io ci sono. Un saluto a tutti.
Grazie Nicola, ciao, buona serata. Ciao. Ringraziamo così allora la firma della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Insomma, abbiamo sentito l'opinione di un giornalista che è abituato al territorio nazionale. Abbiamo sentito Stefano un po' a tutti i livelli, ben informato Nicola su calcio dilettantistico, Serie C che lui segue molto da vicino. Insomma, vedi, cioè quest'anno che, come ci ha detto Nicola Binda, non c'erano problemi di società indebitate in Serie C, e ci voleva il Covid-19 per far saltare insomma il banco. Mai una volta, mai una gioia, come si suol dire in questi casi. Comunque, come ci ha detto proprio Nicola Binda, e quello che stiamo anche dicendo noi ormai da qualche settimana, sicuramente sarà un mondo dello sport, il mondo del calcio cambierà volto quando si riprenderà, perché appunto tante cose cambieranno, gioco forza, economicamente sarà un calcio diverso, insomma lo stiamo sentendo anche a livelli alti, nelle alte sfere, ci sono anche gli stessi procuratori che in questi giorni parlano di un calcio che avrà costi diversi, insomma tante cose cambieranno, probabilmente per come la vede il sottoscritto, nel male forse è un bene, perché almeno ci sarà un ridimensionamento che questo calcio ne aveva bisogno, e chissà, magari l'unica cosa triste tra virgolette è che molte società appunto salteranno per aria, perché dietro a questa situazione non avranno la forza di ripartire. Parliamo appunto di società dilettantistiche, di società piccole. Però se dobbiamo allargare gli orizzonti, sicuramente determinate cose cambieranno, e speriamo che chi gestisce il calcio dall'alto lo cambi per il meglio, come è giusto che sia, proprio per ripartire nel miglior modo possibile.
Allora, vediamo un po' com'è la situazione. È arrivato il primo aggiornamento, la prima parte che andiamo a guardare. Intanto i contagiati per quello che riguarda la nostra regione, i positivi sono 5.503, 1.647 in provincia di Ancona, 2.230 in quella di Pesaro Urbino, 846 Macerata, 367 Fermo, 259 in provincia di Ascoli Piceno, e poi ci sono 154 casi che però sono al momento sotto la soglia di verifica, non è stata ancora confermata o meno la diagnosi. Questo è quello che è appena dato, il dato che è uscito dalla conferenza stampa delle 18, poi andremo a sincerarci meglio per quello che riguarda l'altro dato, quello più brutto, che è meglio che lo vediamo con molta calma. Intanto ci scrive anche il nostro amico Lorenzo.
Sì, Lorenzo 3, si parla di un Ancona in Serie C, io mi accontenterei della D. Non so Lorenzo, vuoi un parere personale? Io ti posso dare anche un parere personale. Io credo che alla fine l'Anconitana la Serie D la farà, perché secondo me addirittura ci verranno a bussare alle porte proprio per dire prego passate pure. Io perlomeno la vedo così, saranno le istituzioni che chiameranno l'Anconitana, alzeranno il telefono per ammettere l'Anconitana in Serie D, proprio per il discorso che facevamo precedentemente. La Serie C l'abbiamo sentito anche dalle parole del presidente Stefano Marconi, che l'ha ribadito anche nella giornata di ieri: se arriva la proposta di essere ammessi alla Serie C, ovviamente si siederanno ad un tavolo, ne parleranno, sentiranno appunto quelli che sono i discorsi che verranno fatti, quindi cercare di capire se effettivamente c'è la possibilità o meno di fare il doppio salto in questo caso. Però è un'ipotesi, secondo me, molto lontana. Io non la vedo così facile che l'Anconitana possa il prossimo anno fare un campionato di Serie C. Io preferirei meglio fare una Serie D e andare gradualmente, anche proprio per un discorso di struttura societaria, in maniera tale che la società si strutturi gradualmente, come è giusto che sia. Fare, secondo me, pronti via, il doppio salto già in Serie C, secondo me, come si dice, è il passo più lungo della gamba in questo caso. È vero che poi ci piacerebbe magari tornare nei professionisti, però
sì, ma non è il momento.
No, ma siamo appunto con i piedi per terra e ragioniamo a mente fredda. Cioè, non, secondo me, oggi non è fattibile, secondo me. Per come la vedo io, poi magari il presidente Stefano Marconi la vede totalmente in modo diverso rispetto al sottoscritto, però per me oggi è meglio fare una Serie D, vincerla sul campo e andare nei professionisti vincendo il campionato, proprio perché ti permette di avere quel tempo per strutturare la società come ce n'è bisogno.
Sì, io ti dico, non credo che sia questo il momento di pensare al doppio salto o di più. Sognare non fa male, possiamo fare... Anche
giusto,
qua
i tifosi
momento...
è giusto che sognino, noi però cerchiamo di essere realistici in quello che dobbiamo dire. Per come la vedo io, le percentuali di avere la Serie D anche senza portare il campionato di eccellenza a termine sono altissime, per come la vedo. Ma la Serie C, secondo me, non ci pensate, non ci pensate, perché sennò poi magari qualcuno ci resta anche male, perché immagino che qualcuno ci stia un po' facendo anche la bocca a questa possibilità, però
ma è meglio volare bassi.
È meglio volare molto bassi, sì. Allora, non sognate, se arriva la D è oro colato, Marconi non farà mai il passo più lungo della gamba in questa situazione, diciamo così, giustamente. Sì, io come dicevo, secondo me bisogna fare le cose gradualmente, perché poi sai cos'è? Che magari si rischia oggi di fare il doppio salto e trovarsi male poi a distanza di un anno. Non che con la presidenza Marconi si rischi situazioni magari come sono avvenute in passato. Noi questo ovviamente noi mai e poi mai ce lo auguriamo. E anche lo stesso Stefano Marconi, il presidente dell'Anconitana, ha sempre detto che con la famiglia Marconi non sarà un Anconitana, non sarà un club che rischierà il fallimento. E noi crediamo a quello che dice il presidente Stefano Marconi, ovviamente. E quindi appunto per questo... per evitare magari situazioni spiacevoli poi alla lunga, è meglio, come ripeto, andare cauti, fare le cose come vanno fatte, un passo alla volta. Meglio aspettare un anno in più o anche due per arrivare in Serie C, ma arrivarci nel modo giusto.
Bene, ci fermiamo, linea alla pubblicità, secondo break, torniamo tra pochissimo con un altro ospite. 334 35 20 488.
Punto Biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, si rientra dalla pausa pubblicitaria. Eccoci di nuovo assieme, sempre sulle frequenze di Radio Tua 98.500, 92.2 per interagire con noi. Siamo al nostro secondo ospite.
Sì, siamo con il direttore generale dell'Anconitana, Matteo Bartoloni. Ben ritrovato, Matteo.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Allora, intanto tanti auguri Matteo, visto che oggi è il tuo compleanno, quindi approfittiamo per farteli in diretta.
Grazie mille, grazie, ci invecchiamo, piano piano, tocca anche a me.
Vabbè, dai, ancora sei giovane Matteo, quindi ce n'hai di strada ancora da fare. Allora, Matteo, insomma, diciamo sempre che parlare di calcio è difficile, effettivamente così, anche se soprattutto dalle alte sfere in questi giorni si stanno provando a dare date, mentre per quanto riguarda il calcio dilettantistico, insomma, non sembra proprio che il lieto fine sia proprio così dietro l'angolo, sempre che si arrivi al termine dei campionati.
Ma io lo accennavo già qualche settimana fa, più andiamo avanti e più logicamente il lumicino è ridotto. Diciamo che ad oggi è possibile, insomma, pronosticare che non ci sia una ripresa del campionato, soprattutto in ambito dilettantistico. Questo è quello che diciamo si lascia presagire, insomma, in questo momento, soprattutto perché, ripeto, più andiamo avanti e più ci sono condizioni molto difficili o comunque ostative per la ripresa di un campionato dilettantistico.
Assolutamente, anche perché ne parlavamo anche in precedenza con il nostro primo ospite, la firma del Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, e dicevamo come eventualmente, cioè, pensare a un campionato d'eccellenza che si possa riscendere in campo è difficile, soprattutto per quelli che sono i discorsi relativi proprio alla sicurezza. Perché è vero che eventualmente si andrebbe a giocare a porte chiuse, questo mi sembra una cosa certa e probabilmente lo sarà anche nei prossimi mesi, quando ripartirà eventualmente i vari campionati a pieno regime. Però pensare a un'eccellenza o una Serie D che possa scendere in campo con la sicurezza proprio al 100% è sempre più complicato, no Matteo? Cioè...
Ma sì, cioè... considera che già parlare di calcio a porte chiuse nel dilettantismo
è un po' un controsenso, no?
Logicamente sì, parliamo, no, di sport popolare, di condivisione, e già quello sarebbe motivo di discussione. Ma al di là di quello c'è proprio un discorso oggettivo, un discorso di sicurezza e anche di responsabilità. Chi si prende la responsabilità di far spostare nuovamente giocatori che magari, come nel nostro caso tra l'altro, risiedono o attualmente sono in domicilio in regione differente rispetto alla nostra, e rimettiamo in piedi di nuovo un sistema dove in campo logicamente poi vanno i giocatori, e ogni volta con squadre differenti, e quindi si va a riattivare comunque un discorso che ad oggi non è assolutamente plausibile. Quindi secondo me c'è proprio un tema di sicurezza, di responsabilità, ed è proprio per questi motivi che vedo molto molto difficile, anzi secondo me impossibile, una ripresa del campionato dilettantistico ad oggi.
Abbiamo sentito anche dalle parole del presidente proprio ieri, Stefano Marconi, ribadire come anche secondo lui comunque il campionato è terminato, secondo lui non si scenderà più in campo, non si andrà a conclusione, e questa mi sembra un po' l'idea di tutta la società anconitana, che va di pari passo appunto con quella del presidente. E a questo punto proviamo a buttare un po' l'occhio oltre allora questa stagione, scavalliamo diciamo il campionato d'eccellenza. È possibile pensare veramente a percentuali alte che l'Anconitana in un nuovo campionato, la prossima stagione, possa affrontare un campionato di Serie D invece che quello di eccellenza?
Ma è difficile come pensiero e come risposta, perché siamo in questa fase di attesa e prima bisognerà vedere e verificare se, come, quando verrà concluso il campionato attuale, quindi le decisioni che verranno prese in merito. Lo scenario è uno scenario completamente nuovo e ci troviamo in una situazione straordinaria, mai percorsa prima, pertanto bisognerà capire da una parte la conclusione dell'attuale campionato, dall'altra bisognerà capire cosa verrà messo in campo e quali saranno le condizioni, i requisiti, le graduatorie, tutte le situazioni che verranno messe in campo per la successiva ripresa. Quindi rimane difficile fare una valutazione di questo tipo. La cosa che possiamo dire con certezza, che è l'unica cosa per noi ovviamente molto importante in questo momento, ma anche per tutti gli appassionati dei colori biancorossi, e che è l'unica cosa oggettiva che noi possiamo effettivamente dichiarare, perché ci riguarda in prima persona, è quello che l'interesse nostro, la volontà nostra è comunque quella di esserci e di portare avanti quello che è il progetto, in ogni caso.
Assolutamente, però è chiaro, Matteo, che nel momento in cui, stando anche alle parole del presidente Sibilia, quando dice il 30% delle società dilettantistiche sono a forte rischio di scomparire, è chiaro che qui si parla anche di Serie D, e quindi c'è la probabilità, diciamo, che qualcuno venga a bussare alla porta dell'Anconitana e dire: prego, se volete, un posticino per voi c'è.
Sì, guarda, io cerco, logicamente parlando sempre di calcio, perché in questo momento le priorità sono altre e c'è un discorso di emergenza sanitaria accompagnata e accostata a quella che è una crisi economica e finanziaria, ma volendo proprio fare uno sforzo, no, su questo aspetto, su questo discorso, io che sono abituato comunque a guardare il bicchiere mezzo pieno, dico: in una situazione, in uno scenario come questo e in quello che si potrà aprire, quindi pensando a un 30% di società che non ti iscriveranno o quello che sarà, comunque conoscendo quello che è lo stato attuale delle cose del calcio dilettantistico, in parte anche di qualche società professionistica, guardando il bicchiere mezzo pieno, dico: potrebbe essere l'occasione per i vertici nell'ambito calcistico di andare a definire delle situazioni che magari fino ad oggi invece erano un po' nell'ombra, erano un po' situazioni strane, particolari, lasciate correre, conosciute da tutti, ma sconosciute tra virgolette a livello regolamentare e legale. Quindi magari può essere l'occasione questa di mettere dei paletti da una parte, di dare degli incentivi dall'altra, e quindi di rendere un po' più anche meritocratico il sistema calcistico, sia a livello dilettantistico che in parte anche professionistico.
Assolutamente. Matteo, in questo periodo di fermo hai avuto modo di sentire qualche tesserato biancorosso, qualche giocatore, insomma, come stanno vivendo un po' questa situazione complicata, ovviamente?
Ma sì, guarda, anche oggi, logicamente, in occasione del mio compleanno, alcuni giocatori mi hanno fatto gli auguri, mi ha fatto estremamente piacere, ma al di là di questo ci sentiamo insomma in maniera costante anche con gli altri dirigenti, anche con lo staff tecnico, e logicamente la situazione è una situazione molto particolare, perché a tutti gli effetti chi in maniera individuale sta comunque cercando di diciamo così, tra virgolette, allenarsi, comunque di mantenersi il più possibile in forma, dall'altra parte la condizione comunque psicologica è quella di attesa, che logicamente diventa un'attesa estenuante, e di impasse, di dubbio, perché ovviamente non conoscendo quelli che sono i termini, le date, le condizioni, diventa difficile, no? Rimanere anche sereni al 100%, quindi in quell'ipotetica ripresa che qualcuno leggo ogni tanto sui giornali, qualcuno si auspica anche in maniera un po' azzardata, io metterei in conto, oltre alla condizione fisica, anche la condizione psicologica,
che è fondamentale, che, in questo caso, secondo me.
Sì, perché poi ricordiamo che soprattutto nel dilettantismo parliamo di persone che comunque hanno anche magari dei lavori e hanno delle situazioni comunque familiari da dover gestire, e quindi ecco, è un tema molto delicato, e soprattutto quindi l'aspetto psicologico deve essere tenuto in considerazione.
Assolutamente. Allora, Max 2, che saluto, manda questo messaggio, riprendo un po' anche quanto dicevamo in precedenza su il doppio salto, perché appunto dietro questo discorso legato a tante società che probabilmente andranno scomparendo, c'è chi ha anche detto magari la Serie C potrebbe aprire le porte all'Anconitana. Noi di nostro abbiamo detto forse è meglio andare un po' gradualmente, senza fare doppi salti, anche perché comunque c'è bisogno di strutturarsi a dovere per fare anche la Lega Pro. Allora, Max 2 a tal proposito scrive: Schiavone è partito senza palloni dalla C2 e in 3 anni l'ha portata in B. Marinelli per vincere la D ci ha messo 3 anni. È vero che il doppio salto è difficile, ma se ci fosse l'opportunità, visto che l'obiettivo è la Lega Pro, credo che Marconi si saprà organizzare per affrontarla. Non credo che Marconi ha paura del doppio salto, poi non è matematico che facendo la D si vince il campionato al primo colpo, anzi. Questo è il messaggio di Max 2.
Sì, allora, diciamo che sicuramente Marconi non è la persona che ha timore, ma non la metto su un discorso caratteriale, così come non ne faccio un discorso di paragoni con situazioni precedenti o altri ricorsi storici. Anzi, su quell'aspetto potrei dire, è vero che magari sono stati vissuti degli anni in un certo modo, però non bisogna solo guardare la parte iniziale, ma bisogna guardare anche poi la parte finale, no? Dei progetti, delle situazioni, dell'evolverti delle situazioni che si sono intercorse. Io quello che posso dire, perché a me piace sempre parlare di quello che ci riguarda in prima persona e di quello che realmente si può fare, quindi di quello che potrebbe essere il più oggettivo possibile, io posso dire che noi fino ad oggi in ogni modo abbiamo cercato di dare garanzia al progetto e quindi rendere affidabile il progetto Anconitana agli occhi non solo dei tesserati, ma anche di tutti gli appassionati e non solo, quindi di tutti gli interlocutori che si interfacciano con noi. Penso che ad oggi in gran parte siamo riusciti nel nostro intento, con le nostre difficoltà, con i nostri errori, ma lo sapevamo già dall'inizio che avremmo incontrato delle difficoltà, perché è normale che sia così. Però quello che mi sento di dire io in risposta, ecco, o comunque commentando questo messaggio, è che qualsiasi cosa continueremo a fare, la faremo sempre valutando in maniera serena e seria le situazioni, senza ovviamente fare promesse e quindi senza fare passi più lunghi della gamba, nel senso proprio senza fare promesse che non potremmo mantenere, certo. Ma tutto ciò che verrà fatto nell'ottica di consolidamento e crescita di quello che è il progetto, perché il nostro obiettivo era, è e sarà comunque quello.
Assolutamente, tutto in ottica per il bene dell'Anconitana viene fatto, quindi meglio aspettare magari un anno o 2 anni in più per arrivare dove tutti vogliamo arrivare, e quindi tornare al professionismo, ma arrivarci nel modo giusto, con diciamo con tutte le sue cose al posto giusto, in modo tale di non incappare in errori come sono stati fatti in passato, anche se credo che in questo caso sarà un po' più difficile, proprio perché la famiglia Marconi, insomma, l'ha sempre detto e ribadito, quindi ci fidiamo di quanto ci dicono. Allora, poi Giampaolo, ciao a tutti. Prima, parlando con un amico avvocato, per iniziare ad avere anche l'ottica di farsi tutelare personalmente in questo periodo, mi ha confidato in quanto stava scrivendo lettere a sponsor di campionati dilettantistiche, di squadre dilettantistiche marchigiane, che la situazione Conti in queste categorie è disastrosa. Lui addirittura ha parlato di un inizio campionato in gennaio, se le cose non cambiano, perché il gioco ad oggi non regge. Queste sono le parole di un avvocato che tutela alcune figure di queste categorie. La situazione ad ora non è proponibile neanche per settembre. E appunto Giampaolo parla del discorso legato al dilettantismo. Ecco, secondo te, Matteo, ad oggi, per come sono oggi ovviamente le condizioni e sicurezza non ce l'abbiamo, c'è veramente la possibilità di pensare che il campionato dilettantistico, in questo caso da qui al termine del 2020, possano ripartire proprio e si riparli già dal 2021? Ma allora, lo so che mi spingo troppo oltre,
esatto,
però
allora, questa è una valutazione logicamente un po' forzata, e io mi auspico non sia così, perché comunque se riusciremo tutti a riprendere una normalità prima, significa che ci sono meno contagi, o comunque non ci saranno più, che ci sono meno decessi, che è la cosa insomma che credo ci auspichiamo tutti, e che le condizioni siano rientrate nella normalità, quindi che le persone rientrino anche a lavorare e a vivere in maniera più serena, e quindi ce l'auspichiamo. Sull'altro discorso, sul discorso sponsorizzazioni o comunque sostenibilità economica e progettualità economica delle società dilettantistiche, io credo solamente che diciamo è una situazione già nota da tempo. Semplicemente fino ad oggi, non essendoci coronavirus, non essendoci situazioni straordinarie come quella che stiamo vivendo adesso, diciamo si è sempre chiuso un occhio, forse anche tutti e due, e le cose insomma sono andate sempre avanti in un modo o nell'altro. Quello che posso dire è che sicuramente chi fino ad oggi ha agito in quella che prima ho definito ombra, o comunque non in maniera chiara, non in maniera precisa, puntuale e seria, potrebbe sicuramente trovarsi in effettive difficoltà. Così come potrebbe trovarsi in difficoltà oggi anche chi ha agito in maniera seria e precisa, ma logicamente per effetto della situazione si ritrova con meno sponsorizzazioni previste, o con delle sponsorizzazioni che magari erano previste ma vengono a mancare, anche perché sappiamo bene che le aziende in questo momento, molte aziende in questo momento, stanno vivendo delle situazioni di difficoltà rappresentate non solo magari da fatturati che possono venire meno, ma anche da posticipo di pagamenti, situazioni finanziarie spostate o dilazionate. Quindi questo potrebbe sicuramente comportare alcune difficoltà importanti per diverse società. E quindi logicamente in tutto questo scenario, in tutto questo panorama, poi chi invece dimostrerà ulteriormente solidità, serietà e precisione, secondo me, non dico dovrà essere premiato, ma verrà premiato in maniera naturale.
Assolutamente. GG67 scrive: Bartoloni, lo sai che bisogna cambiare l'80% della squadra in Serie D se vuoi fare un campionato decente. Questo il pensiero di GG67.
Allora, intanto bisognerà anche capire se sarà Serie D e come sarà la Serie D, perché poi con lo scenario che abbiamo appena descritto tante cose potrebbero cambiare, quindi le variabili potrebbero essere davvero tante, così come diversi potrebbero essere i livellamenti e le caratteristiche che richiede una categoria, e quindi sarà tutto da definire. Ad oggi io dico che seppur incontrando le difficoltà che abbiamo incontrato durante l'anno, che ormai sono ben note sia a noi che a tutti insomma coloro che ruotano attorno all'Anconitana, devo dire che siamo classifica alla mano a due punti dalla prima, il campionato ad oggi ci dice oggettivamente quello, e quindi io posso parlare ad oggi di quello che è stato fino ad oggi, poi di quello che sarà logicamente è normale che una società come la nostra, così come già ha fatto nei mesi precedenti e negli anni precedenti, lavora in maniera costante sulla possibilità di migliorarti, sulla possibilità di aumentare lo scouting, sulla possibilità di aumentare la valorizzazione dei giovani. E sono tutte situazioni logicamente che teniamo il più possibile sotto controllo e sulle quali lavoriamo in maniera costante. Poi sarà sempre il campo, insomma, a dirci se avremo ragione oppure no.
Certo, assolutamente. Gianni, Red Bull fare subito la Serie C creerebbe un sacco di problemi a Marconi, perché ancora non siamo sufficientemente strutturati per quel livello. Questo è il pensiero di Gianni Red Bull. Poi Gianluca invece che ti manda i suoi auguri per il tuo compleanno e ci scrive un passo alla volta.
Sì, sì, un passo alla volta, ma ripeto, qualsiasi sarà la, qualsiasi decisione verrà presa, insomma, dai vertici della Lega Nazionale Dilettanti, della federazione, noi valuteremo, ascolteremo e cercheremo di capire anche quelle che saranno le condizioni e quelle che saranno le opportunità o i rischi, questo sicuramente. Fare il professionismo, parlando in termini generali, logicamente può essere interpretato sia un passo più lungo della gamba, ma può essere interpretato anche vediamo chi oggi fa professionismo a livello di Serie C, e io ad oggi non cambierei, insomma, nessuna tifoseria o nessun'altra società con l'Anconitana, perché credo che ad oggi anche la nostra tifoseria, insomma, è superiore a quella che è la maggior parte delle tifoserie di Serie C. Io dico solamente, noi facciamo tutto ciò che riteniamo opportuno per il bene dell'Anconitana, siamo fieri e orgogliosi del progetto e logicamente di tutto ciò che ruota attorno al progetto, e cerchiamo di diciamo consolidare e aumentare quella che è la positività e quella che è la possibilità di miglioramento del progetto.
Bene Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ancora tanti auguri per il tuo compleanno e naturalmente ci risentiamo nelle prossime settimane.
Sì, allora grazie mille a tutti, e logicamente il regalo più bello sarebbe che da qui a breve riuscissimo tutti quanti a tornare alla normalità e quindi a rivederci anche la domenica sui campi.
E non vediamo l'ora di tornare veramente al campo, respirare l'odore dell'erba la domenica e rivedersi di persona, perché questo veramente ci manca, il contatto con le persone, il contatto fisico come eravamo abituati spesso nel weekend quando ci si incontrava al campo. Bene Matteo, grazie ancora e naturalmente noi ci sentiamo prossimamente.
Perfetto, grazie mille, buona serata a tutti.
Ciao, grazie altrettanto, ciao.
Bene, lasciamo al direttore, ovviamente, qui a Radio Tua, Matteo Bartoloni, per quello che concerne anche la seconda parte di Punto Bianco Rosso. Allora, ritorniamo con le noti triste, arrivata la comunicazione da parte del Gores, per quello che riguarda la nostra regione, 13 i decessi che sono stati confermati purtroppo, 5 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Pesaro, 2 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo, a cui vanno aggiunti 5 casi registrati nei giorni scorsi che sono stati ora spostati a decessi provocati dal coronavirus, 3 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Fermo, tutti e 5 in provincia di Macerata, 3 uomini e 2 donne. Da segnalare che tra i 5 decessi registrati in data odierna, uno di questi è in provincia di Pesaro, era un uomo di 46 anni che non aveva patologie pregresse. Quindi ecco, ritorniamo sempre a battere lì. Attenzione, non è solamente per gli anziani, perché questa è un'informazione purtroppo che è stata data in malo modo e qualcuno si crede immune perché ha meno di 60 anni, diciamo così. Quindi quindi attenzione. Infatti io non vi do più non lo pubblichiamo più neanche quel discorso dell'età media, perché secondo me falsa tutto quello che è il tipo di comunicazione che deve essere fatto. Quindi questa pare quasi una presa per i fondelli, dire insomma è un dato di fatto che la mortalità è più alta per chi chiamiamolo una terza, quarta età, ma dare solo quello si crea poi quella mentalità che assolutamente è pericolosa di immunità perché si è giovani, e invece no, ecco. La situazione di oggi, 46 anni.
Bisogna sempre mettersi bene in testa che siamo tutti quanti a rischio.
Tutti a
rischio. Il rischio è per tutti, dai più giovani ai più anziani. Poi è vero che abbiamo anche visto situazioni di persone anziane che ne sono anche venute fuori.
Esatto.
C'è stato un caso di un novantenne, adesso non mi ricordo dove, però c'è stato. Cioè, quelle sono belle notizie poi quando vengono date. Però appunto non dovete sentirvi intoccabili, perché purtroppo nei giovani passa questo messaggio: sono giovane e non mi colpisce. Non è assolutamente così. Il problema è come vi colpisce, perché potete essere fortunati che vi colpisce in maniera lieve, come appunto un normale, diciamo, raffreddore, un normale male di stagione, ecco, mettiamola così. Però se siete più sfortunati e vi colpisce invece nella maniera più sbagliata e pesante possibile, c'è da soffrire, c'è da sudare veramente tanto, poi con la fortuna magari di poterla raccontare. Però non andate a botta sicura, non mettete la mano sul fuoco che perché la carta d'identità è sotto una certa età allora non vi tocca niente nessuno. Non è assolutamente così, come diceva Stefano, è un messaggio sbagliato che è stato dato fin dall'inizio. Non è assolutamente così, tutti quanti siamo a rischio, quindi proteggetevi.
Esatto, anche perché man mano, se qualcuno fa caso ai dati che vengono diffusi, questa età media si abbassa progressivamente. Quindi anche ragionando sui numeri, che è il nostro lavoro, torna che è una situazione a rischio. Per quello che riguarda le Marche, 764 le persone decedute con causa di coronavirus, 422 in provincia di Pesaro, 160 ad Ancona, 107 Macerata, 58 a Fermo e Ascoli, fanalino di coda per sua fortuna, con solo 10 decessi. Quindi questa è la situazione, e non mi scrivete come al solito, manco il coronavirus vuole andare a Ascoli. Questa è, l'avete scritta talmente tante volte.
Stiamo buoni, però, davvero, perché qui non bisogna pensare ai colori di maglia e di rivalità sportiva.
In questo caso beati loro.
Certo, qua dobbiamo unirci veramente tutti quanti per il bene comune, quindi lasciamo da parte i colori e le rivalità sportive.
Allora, in GG67, prima che passiamo oltre, ci manda un altro pensiero, spunto di riflessione. Ciao Gigi.
Sì, con la squadra di quest'anno, se facevi la Serie D, per me eri in zona retrocessione. Voi cosa ne pensate? Allora, intanto io parto da un presupposto che secondo me, lo sappiamo, anche il presidente l'ha ribadito, la squadra che era stata costruita, sono stati fatti degli errori in estate, poi si è messo mano con una mezza rifondazione nel mercato di dicembre. Io però sono anche dell'idea che è stata una squadra che non ha espresso completamente il proprio potenziale per mille situazioni e per mille motivi, anche da quelli che sono stati i tecnici sulla panchina che si sono susseguiti in questo campionato. Se è una squadra che in Serie D non poteva fare un campionato di altra classifica, allora su questo posso dire il mio pensiero: probabilmente no, non era una squadra per come è costruita quest'anno che poteva stare nelle posizioni alte della Serie D. Parlare di zona retrocessione, questo adesso io non lo so, perché sinceramente non ti saprei dire, GG67. Chiaramente era una squadra che eventualmente in Serie D aveva bisogno di innesti di tutt'altra caratura e di giocatori abbastanza pesanti per la categoria, e parlo pesanti in termini proprio tecnici. E poi è vero che comunque anche quest'anno nelle proprie fila c'erano giocatori comunque di Serie D, di categoria superiore, però in caso questa fosse stata una squadra in Serie D, credo che c'era bisogno almeno di un paio di giocatori perlomeno a centrocampo di un certo peso da affiancare al nostro capitano Ivan Visciano, e davanti ti dirò che secondo me Ambrosini intanto comunque per la Serie D la conosce bene ed è sempre spesso andato in doppia cifra, quindi non avrebbe avuto problemi, e forse un altro attaccante pesante per la categoria io l'avrei affiancato, anche se credo che l'Icardi non abbia espresso il massimo del suo potenziale qua ad Ancona da quando è arrivato, però è un giocatore che comunque la Serie D l'ha fatta gli anni precedenti e credo che ci potrebbe anche stare con l'Ancona in Serie D.
Ma vogliamo pensare, poi andiamo in pubblicità, allo stato d'animo di mister Lelli. Ma
sì,
ti rendi conto, cioè,
sì,
un allenatore che non riesce...
Ma io pensavo che questi giorni, adesso più che a Lelli, che comunque diciamo che ha avuto la sua chance anche precedentemente con l'Ancona e ha dimostrato con l'Ancona,
certo.
Ma io pensavo al suo vice, Fefi Goldoni, che aveva la possibilità della carriera da vice allenatore ad Ancona... di mettersi in mostra e aveva anche tutto l'entusiasmo del mondo perché lo abbiamo anche sentito ed invece è rimasto lì al palo, cioè io immagino queste persone che veramente, cioè, più che Lelli, che Lelli, cioè, lo conosciamo, si è mostrato, l'ha fatta l'eccellenza con l'Ancona, è vero che poteva dare quello slancio in più per riportare nuovamente l'Anconitana in vetta e dare quello stimolo in più alla squadra. Però in questo caso io pensavo proprio in questi giorni Fefi Goldoni, poverino.
Un mister che viene chiamato, che dice di sì, ritorna e non riesce a giocare una partita. Dai, ragazzi. Cioè, io penso che sia anche questo da annoverare tra la storia biancorossa.
Giacomo Franchini, una squadra così con Marengo e Capitan Visciano a centrocampo, eri primo e bello che è andato. Parliamo di eccellenza o parliamo di Serie D, visto che prima parlavamo di se questa squadra andava bene in Serie D.
Ma penso che sia in Serie D, stiamo parlando della Serie D, sia la risposta di Giacomo.
Io credo che ci sia anche bisogno d'altro. Cioè, pensando a questa squadra come è stata concepita, messa in Serie D, secondo me 3-4 acquisti pesanti servono, eventualmente, qua parliamo di supposizioni, chiaramente, quindi stiamo soltanto giocando in questo momento. Allora Stefano, io direi di fermarci, andare in pubblicità, perché
in pubblicità,
c'è il nostro ultimo ospite.
Ieri c'è stata questa notizia di speranza che ci ha dato, anche lo stesso presidente Stefano Marconi, commentando una notizia che era stata proposta dalla Lega, l'idea di mantenere per il prossimo campionato l'annualità degli under. Quello potrebbe essere una bella cosina, perché tu ce l'avresti già in casa,
sì, sì.
Li hai provati, sai chi hai, chi eventualmente da aggiungere, cosa da aggiungere, ma sarebbe una cosa molto comoda per tutti, insomma, non solo per
sì, anche perché poi lavorare sul discorso under è sempre molto complicato, andarli a trovare buoni, soprattutto restando in casa nostra, quando hai un settore giovanile in piena costruzione e quindi non puoi attingere al tuo settore giovanile, diciamo, al 100%. Devi andare a pescare da altre società, l'ho detto anche Stefano Marconi proprio ieri, in questo momento è anche difficile poi tra l'altro perché è tutto fermo, cioè come fai a lavorare, andare a pescare, andarli a vedere i giovani, è tutto fermo, quindi è complicato fare questo tipo di lavoro, potrebbe essere un'idea, quella che diceva il presidente potrebbe essere un'idea, quindi congelare diciamo quello che sono le annate e riportarle anche sulla prossima stagione. Potrebbe essere un'idea.
Potrebbe essere già un incentivo, sì. Si parla tanto di incentivi per venire incontro alle società sportive, questo potrebbe essere anche
potrebbe essere una buona idea.
Un incentivo, sì. Anche visto che la stagione è tronca. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, state con noi.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo, metti la cuffia, non fa vedere che sei senza cuffia, dai.
No, no, stavo sentendo cosa stavi dicendo dall'altra parte.
Infatti affari tuoi, cosa dico io al telefono quando chiamo al telefono, no? Dirò buongiorno, buonasera, come va? Tutti bene a casa, che ne so, insomma, qualcosa mi invento quando sono al telefono.
Lo chiediamo a Claudio Lombardi dell'autocarrozzeria Lombardi e Moroni. Ciao Claudio.
Ciao a tutti.
Come va a casa? Tutto bene?
Sì, tutto bene. Fortuna, tutto bene.
Ecco, momento non facile, Claudio, soprattutto per chi appunto lo può testare ogni giorno nel mondo del lavoro come te. Sicuramente questa è una situazione che è dura da digerire in questo momento, no?
Dura, direi durissima, che ci ha colto tutti tra virgolette di sorpresa, perché nessuno si poteva aspettare una situazione del genere, neanche i più pessimisti storici avrebbero mai potuto prevedere una situazione tale. E teniamo botta, cerchiamo di stare su, cerchiamo di fare il nostro, noi continuiamo comunque ad essere aperti, cerchiamo di dare i servizi primari necessari, però è ovvio che la richiesta è praticamente crollata, quindi la mattina si fa qualcosina di più, il pomeriggio diventa quasi poco niente, insomma, ecco, questa è la situazione. Non camminando i mezzi, ovviamente le macchine hanno chiaramente meno necessità, ecco, questo è in sintesi tutto.
Assolutamente. E la domanda mi viene spontanea. In questo momento difficile, appunto, tu da persona che appunto hai un'attività, senti il sostegno da parte del governo vicino? Questa è una domanda che ti devo fare per forza, visto che qua sentiamo parlare di aiuti a destra e sinistra, ma poi al lato pratico in questo momento ancora l'aiuto e il sostentamento economico da parte di chi comanda forse si vede ancora troppo poco.
Dal punto di vista aziendale purtroppo ancora non solo non sono arrivati tra virgolette aiuti, ma c'è ancora diversa confusione, cioè non si riesce ad avere delle linee guida precise, dirette, associazioni, una dice una cosa, una dice l'altra, poi si cambia, poi si torna indietro, poi si va avanti, insomma. Diciamo che tra quello che viene espresso nelle famose conferenze a rete unificate che finora ci sono state, poi la realtà è un peletto diversa. Capisco che la situazione sicuramente è difficile per tutti, per chi ci governa, per chi ha in mano la situazione sanitaria. Nessuno in questo momento sta passando dei bei momenti e nessuno penso abbia la soluzione, la formula magica in mano. Però è ovvio che il discorso è semplice, nel senso il tempo che la maggior parte delle aziende italiane, per come storicamente negli ultimi anni soprattutto siamo strutturate, per come è andato l'andamento economico, per mille motivi che magari chi ha un'azienda può capire in maniera un po' più semplice e più rapida rispetto a chi magari invece non ha un'azienda, non ha così tanto a disposizione tempo, è questo il discorso principale, cioè non c'ha, la maggior parte delle aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, storicamente e comunque da anni passati, non hanno una chissà quale forza di poter sostenere diversi mesi praticamente ad incasso zero.
Certo.
Cioè questa è una cosa determinante, perché al di là di come uno ha gestito negli anni la sua azienda, chi meglio, chi peggio, comunque l'economia mondiale ha portato in sofferenza generale le piccole e medie imprese. La famosa globalizzazione, diciamo che ha portato sempre più, spostato l'economia verso le multinazionali, abbandonando quelle che ora però si riscoprono spesso fondamentali, quelle piccole aziende che quindi già nell'economia precedente facevano tra virgolette fatica, poi per fortuna tantissimi, grazie a brillanti idee, grazie a impegno, grazie a sudore, grazie a fatica e sacrifici, comunque riuscivano sempre a tenere la testa fuori dall'acqua. Ecco, una spallata del genere mette in seria difficoltà questi tipi di aziende, perché non hanno un cuscinetto tra virgolette così tanto grande o eterno da poter aspettare chissà quanto tempo. Questo è il punto cruciale, perché comunque ognuno di noi ha dei ragazzi che hanno delle famiglie, che hanno delle necessità, cioè è tutto un giro, non esistono solo le aziende da 4, 500, 1000, 2000 dipendenti, ci sono tante aziende che magari hanno 4, 5, 2, 3 dipendenti e comunque sono importanti anche queste, e la nostra regione è caratterizzata da questi tipi di aziende, questo in sintesi, quindi c'è bisogno di linee guida, c'è bisogno di forza e c'è bisogno di un aiuto concreto, questo sicuramente.
Assolutamente, in questo momento diciamo le piccole e medie imprese sono quelle che ne hanno più bisogno, più che appunto la grande impresa, che quella in un modo o nell'altro poi va sempre avanti, la strada diciamo la trova sempre, e magari proprio sono proprio loro i primi ad avere poi il sostentamento da parte delle istituzioni. Se vogliamo provare, Claudio, ad andare oltre questo discorso, a tentare di pensare positivo, se ci spostiamo sull'argomento sport, cosa vogliamo dire? Cioè, secondo te, come la vedi? C'è veramente la possibilità di tornare a giocare a calcio in questo momento, o sei anche tu dell'idea che parlare di date oggi sia un qualcosa di azzardato, di buttato là tanto per parlare?
Guarda, io, se uno fa un'analisi razionale, soprattutto come stanno dicendo quasi tutti, nei dilettanti praticamente è impossibile. Oltretutto, da un punto di vista, è vero che farebbe piacere a tanti ed è giusto magari ripartire per per cercare di dare un sollievo, per cercare di sembrare o di comunque di tornare veramente alla normalità. Però da un altro punto di vista, i calciatori sono ragazzi e persone come noi e hanno tutto il diritto di essere in sicurezza, e non trovo magari giusto che vengano messi così in piazza per, tra virgolette, alleviare le sofferenze di un popolo che comunque sta soffrendo questo periodo di quarantena, di proibizioni, di restrizioni, come le vogliamo chiamare. Quindi è un discorso difficilissimo da affrontare. I professionisti probabilmente avranno delle situazioni diverse, lì ci sono discorsi economici importantissimi, non lo so, però ecco, sui dilettanti la vedo dura che si possa ripartire. Poi, per carità, se riescono a trovare una soluzione, se si riesce a trovare una soluzione tra virgolette sanitaria, di mettere in sicurezza la situazione, io questo non lo posso sapere, però ecco, ad oggi nei dilettanti mi sembra veramente difficile, improponibile, ecco, non essendo esperto, non conoscendo le tematiche chissà quanto precise come magari altri che ne stanno parlando, ecco.
Assolutamente, molto complicato pensare effettivamente a un campionato dilettantistico che possa ripartire proprio per discorsi di sicurezza, anche perché poi ne parlavamo in precedenza col direttore generale dell'Anconitana, Matteo Bartoloni. Quando si parla di dilettantismo si parla proprio di un calcio talmente popolare che pensarlo a porte chiuse è quasi un controsenso, no?
Sì, non è... Per portare il risultato alla fine non avrebbe senso, è un calcio completamente diverso, ecco. Io in tutto questo, tra virgolette, situazione negativa, disastro che si è venuto a creare, l'unica speranza è che qualcosa nel calcio venga fuori di meglio, che prendano spunto da questa situazione per migliorare alcune situazioni critiche che ci sono da anni, cioè... Qui è stato troppo privilegiato, secondo me, il calcio di fascia alta e abbandonato completamente a se stesso il calcio sia dilettantistico ma anche di serie minori. Ci metto anche la serie C in mezzo, perché i divari, la forbice è enorme, troppo. E magari chi era legato a un calcio di un tempo, questo ha dato molto fastidio. Io spero che un po', forse è un'utopia, non sarà mai raggiungibile, ed rimarrà un sogno. Spero che qualcosa possa cambiare in meglio, almeno da trarre qualcosa di positivo da questa situazione. Questo è in sintesi.
Ecco, addirittura Claudio, arriva dal Portogallo la notizia che che il calcio d'élite, diciamo, del calcio portoghese, le formazioni quelle più blasonate, hanno addirittura riversato denaro e sono pronti a riversare denaro proprio nelle casse delle società dilettantistiche, proprio per far sì che il calcio dilettantistico in Portogallo non muoia, o perlomeno si cerchi di salvare il più possibile le società che ne hanno bisogno in questo momento. Secondo te è una cosa che anche le società italiane, le big italiane, potrebbero fare proprio per aiutare il calcio dilettantistico in Italia?
Se c'è volontà si può fare tutto, cioè come possono dare stipendi milionari ai calciatori, possono fare anche questo. Quindi sarebbe un gesto bellissimo che riavvicinerebbe, darebbe innanzitutto un aiuto concreto, vero e necessario, e magari riavvicinerebbe tante persone che si sono allontanate anche per tanti di questi, cioè, per tante situazioni che si sono venute a creare. Io sono uno di quelli che, per dire, a me più va avanti, più il calcio moderno avanza, più a me non piace, perché gli abissi tra i compensi di una squadra di Serie A, in particolare le prime 3-4 squadre, rispetto a tutto il resto del mondo del calcio, per me non è giusto, non è bello, e toglie anche bellezza allo sport, perché toglie competitività.
Assolutamente, assolutamente,
cioè,
d'accordo.
In Italia 20 anni fa 7-8 squadre, 10 squadre potevano più o meno tutti battersela. Nell'ultimo decennio 1, 2, 3 squadre, quando è un miracolo, quando si sono tre squadre che lottano per il campionato, è un miracolo, viene fuori il campionato dell'anno. A me così non piace, sincero.
Diciamo che anche il famoso fair play finanziario ha limitato molto il raggio d'azione di società, dove magari c'era il presidente che comunque, avendo la borsa piena, aveva voglia di investire, e questo purtroppo non è più fattibile, proprio stando ai regolamenti che ci sono da un po' di anni a questa
doveva
parte.
Doveva essere uno strumento che equilibrava, invece mi sembra che ha perso.
Sì, ha lasciato per pochissime proprio formazioni, contiamo ormai su una mano praticamente. Allora, io prima di salutarti, Claudio, c'era questo. Prima parlavamo, è arrivato un messaggio dove si diceva l'attuale formazione di quest'anno dell'Anconitana se poteva competere anche in Serie D. Allora, ho dato un mio parere dicendo che magari con dei ritocchi, ma con 3-4 giocatori veramente importanti, forse potevi fare qualcosa, non dico per vincerlo, però magari per stare nelle zone alte. Con l'attuale squadra qualcosa manca, e tanto. Allora qua ci sono un po' di messaggi che sono arrivati e te li leggo, così poi se vuoi anche rispondere. Lorenzo 3 scriveva: il Monte Giorgio non è uno squadrone, pure in D mi pare che non stava facendo male. L'Anconitana attuale con qualche ritocco è da metà classifica in su, a ridosso della zona playoff. Questo Lorenzo 3.
Il discorso è che, se non sbaglio, in D ci vogliono 4 under, giusto?
Esatto, esatto.
Quindi già lì non avremo un metodo di paragone giusto e adeguato, perché finora ne abbiamo avuti sempre più o meno 2 in campo, e secondo me quello è stato un po', tra virgolette, il tallone d'Achille in alcune situazioni, in alcuni periodi della stagione. In più, certi over che erano stati presi per fare la differenza non si sono rivelati tali. Poi, se per diverse motivazioni, per questioni tecnico-tattiche, ambientamenti, questo non lo so, però i dati alla mano, alcuni calciatori o erano di meno valore di quello che ci si aspettava, o comunque hanno reso meno di quello che dovevano rendere.
Assolutamente.
Altri giocatori sono assolutamente degni della Serie D e secondo me anche di fascia alta. Però chiaramente, essendo, dopo il discorso è anche che era una squadra tutta nuova, quindi, cioè, sono importanti i singoli, ma più cresci è importante anche, diciamo, l'amalgama di squadra,
certo,
la compattezza,
gruppo,
la ovvio, conoscenza tattica, al di là del gruppo, dell'amicizia, di quello, però anche di avere un filologico, di avere un certo tipo di gioco, di conoscere posizioni, tra virgolette, a memoria. Cioè, in queste situazioni, salendo di categoria, chi è che ha fatto le scalate? Che io ricordo una spalla che per anni ha fatto scalate e manteneva un grosso blocco, inseriva 2-3 giocatori all'anno, fino ad arrivare dopo in Serie A, dove ha dovuto, tra virgolette, stravolgere negli anni la rosa. Però diciamo che io ricordo che tra la C e la B non fece, se non correggimi se sbaglio, ma non fece dei stravolgimenti enormi.
Giusto.
Eppure andò avanti perché aveva un filone di squadra, di gioco, di situazione. Contano anche queste. Io quest'anno sono in difficoltà. Per me è una squadra, vista come ha giocato in eccellenza, non posso dire che sarebbe stata al vertice per me.
No, infatti, però, sono d'accordo.
Però magari con 2-3 accorgimenti azzeccati, un po' di fortuna, un po' di situazioni che si infilavano nel modo giusto, magari c'è anche da vedere. Noi abbiamo fatto una buona parte di stagione che forse c'era un tecnico che, nonostante veniva comunque da tutti definito giovane, pronto e brillante, in realtà ha frenato molto la formazione, ha frenato molto proprio la squadra psicologicamente. Io ho visto dei giocatori, al di là di Marino che è stato esonerato anche lui, comunque tra Marino e Ciampelli, io ho visto dei giocatori, tra virgolette, comportarsi in maniera abbastanza diversa.
Certo.
Quindi
sì.
Evidentemente, non lo so, la stagione è nata un po' così, responsabilità un po' di tutti, da chi ha costruito la squadra, da chi l'ha portata avanti, dai stessi calciatori, insomma.
Io infatti, Claudio, resto dell'opinione che questa è una squadra che non abbiamo visto rendere al 100%, per mille motivi, proprio a partire da quelli che sono stati i staff tecnici che si sono susseguiti sulla panchina dell'Anconitana. Non dico che fosse stata costruita male, sicuramente degli errori sono stati fatti in estate, si è cercato di porre rimedio nel mercato di dicembre. Però secondo me il 100% da questa squadra non l'abbiamo mai visto, e probabilmente non avremo mai la controprova, visto e considerato che non arriveremo mai al termine di questo campionato probabilmente. Però sicuramente fare paragoni poi con formazioni di Serie D diventa anche complicato, proprio perché il rendimento dei vari giocatori non sono stati all'altezza e al 100% di quello che potevano dare.
Sono d'accordo anch'io con questo.
Bene Claudio, io ti ringrazio di essere stato con
grazie
noi e ci sentiamo prossimamente, magari in tempi migliori, speriamo, dai.
Dai, dai, che torneranno, non c'è problema.
Assolutamente.
Si risolve tutto, come certo, sempre. Ci vorrà un po' di tempo, ma si risolve tutto.
Certo. Ciao Claudio.
Una buona serata a tutti.
Grazie.
Ciao Claudio. Ciao. 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 Bene, lasciamo anche Claudio Lombardi, autofficina, autorepozzeria Lombardi e Moroni, Vallemiano sotto il ponte.
Sotto il ponte.
Che non è quello di Baracca, quello, no. Non è il ponte di Baracca dove Nini fa qualcosa, no, è sotto il ponte, quello bello lungo, che sta in zona Piano. Quindi abbiamo sentito anche il parere dello sponsor, ma soprattutto del tifoso. E siamo alla conclusione della puntata odierna, anche perché sennò dopo la replica domani viene tagliata, come al solito, perché subito dopo, ricordiamo che appena finiamo noi con la replica delle 13, attacchiamo con TMV Radio, ovvero con il programma Radio Maracanà, condotto da Marco Piccari, e lì ne sentite delle belle, soprattutto a livello nazionale.
Un bel programmino che vi invito a seguire, se non l'avete ancora fatto, esatto, non sapete cosa vi state perdendo.
Se non l'avete scoperto, fino alle 17 si continua a parlare in teoria di calcio. Ma non solo di calcio, visto il momento, però intanto si sta preparando e avete le chicche sulla massima serie e lì ne sentite di cose, di cotte, di crude, anche ogni tanto qualcuno che si arrabbia fuori dalle righe, perché è quello, insomma, l'animo del mister di turno, del direttore del giornale, insomma, poi piccato, magari risponde, eccetera. E anche lì ci sono problemi tecnici dovuti a questo flusso enorme di uso della banda internet, quindi loro hanno dei problemi perché vanno anche in video e sul video gli cade la linea ogni tanto. Succede anche questo, però l'audio non cade, quindi rimane sempre collegato con voi e potete anche intervenire in diretta se lo gradite.
Bene Stefano, io ti ringrazio, ringraziamo i nostri radioascoltatori per essere stati con noi con questa puntata del mercoledì di Punto Biancorosso, ringraziamo i nostri ospiti, Nicola Binda, firma della Gazzetta dello Sport, il direttore generale dell'Anconitana Matteo Bartoloni e in ultima battuta abbiamo sentito Claudio Lombardi dell'autocarrozzeria Lombardi e Moroni per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, più di tutti i giorni che bisogna affrontare di questi tempi, visto la situazione economica.
Esatto. Con il petrolio ai minimi termini, ma il gasolio e la benzina non è che sia sceso di tanto, stiamo parlando di 20 centesimi. L'ultimo che ho sentito, insomma, il prezzo del petrolio è a 20 centesimi. Fate un po' il conto. E vabbè,
staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ragazzi. Qua le cose si evolvono giorno per giorno, speriamo che inizino prima o poi a evolversi in maniera positiva, perché qua ormai solo cose negative stiamo sentendo da settimane, speriamo di svoltare il prima possibile.
Bene, salutiamo tutti, quindi oggi era il giorno di Roberto Cardinali, salutiamo Roberto Cardinali e domani sarebbe il giorno di Cristian Camilletti, ma chi ci sarà domani lo scopriremo solo vivendo.
Assolutamente.
Domani
sì.
Alle 18 vi aspettiamo qui.
Ciao ragazzi.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.